Vi riproponiamo Da Gaza a Milano, il racconto degli studenti usciti dall'inferno della Striscia. Il Live Pop è andato in onda mercoledì 15 ottobre dall'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare e condotto da Martina Stefanoni. Buon ascolto.
Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a chi è presente in Auditorium questa sera per la terza serata del nostro abbonaggio, la terza serata di questa settimana. Buonasera anche a chi ci ascolta dalla radio. Io sono Martina Stefanoni e questa serata è una serata dedicata a Gaza, nel vero senso della parola, perché è di Gaza che vogliamo parlare, soprattutto in questi giorni che sono sicuramente, da un certo punto di vista, insomma, da tanti punti di vista molto positivi, ma anche allo stesso tempo molto complicati. Questa sera ne parleremo con i nostri ospiti. Stiamo ancora aspettando Paolo Romano, il consigliere regionale del PD, che è stato a bordo della Global Sumud Flottiglia, e stiamo provando a collegarci con Alessandro Migliorati, che è invece coordinatore del progetto Emergency a Gaza, che si trova a Deir el-Balah. In questo momento dovremmo collegarci in video, ma ha dei problemi di connessione al momento, quindi speriamo di riuscire a collegarci. Intanto però sono veramente felice di presentarvi i nostri ospiti, che due li vedete sul palco, ma ce ne sono altri in sala, che sono studenti e studentesse arrivati da Gaza proprio poco fa, a inizio mese, grazie al programma di borse di studio della Statale di Milano e grazie al lavoro del professor Stefano Simonetta, che tra l'altro è andato anche a prenderli in Giordania. Quindi chiederei innanzitutto ai ragazzi, che sul palco vedete Hisham e Dima. If you like to introduce yourself, just your age and where you come from and the city in the Gaza Strip and what are you going to study here in Italy. Quindi ho chiesto di presentarsi, dire l'età, da dove vengono e cosa studieranno in Italia.
Hi all, it's Hisham Ahmed Abu Leila. As you know, I'm from Gaza. I was in my third year in medical college, Al-Azhar University. Simply, the war came, university destroyed, the education stopped, a lot of circumstances, no possibilities to do anything. My day as a medical student who needs a lot of time to study was starting with two long queues of just to get some water, drinking water and washing water, and also about food, which was poor. Meanwhile, there was no source of income, so a lot of hard situations. Also the displacement camps and the hard situation that we were. But I've got the scholarship, IBAL scholarship, and now I'm enrolled in the IMS, International Medical School, in the second year as a medical student. And I'm very glad to be here in this position and glad to see you all.
Allora, intanto buonasera a tutti e a tutti. Traduco quello che Hisham ci ha appena detto, si è presentato, ci ha ricordato che viene da Gaza, che lì studiava al terzo anno della scuola di medicina, ma la sua università è stata distrutta come tutte le altre, e ci ha ricordato che la vita in Gaza comincia con la ricerca di acqua per lavarsi, acqua per bere e per lavare il cibo nelle prime ore della giornata, e che non c'è nessun modo di sostentarsi e a maggior ragione naturalmente nessun modo di studiare. E Hisham ha applicato, come si dice, ha fatto domanda mesi fa per una delle borse di studio che la nostra università, la Statale di Milano, ha messo a disposizione nell'ambito di un progetto delle università italiane che si chiama UPALS, le università italiane per la Palestina, ed è uno dei vincitori, dei 12 vincitori che sono già arrivati. Poi parleremo di quelli che arrivano.
My turn?
Yes, your turn.
Ciao a tutti, I hope I'm pronounced it right. mi chiamo Dima, it's also right. Io studio odontoiatria, I hope I'm saying right again.
Yes, it's correct.
But you learned Italian yesterday.
It was a secret.
Okay.
Like no one knows now. Okay. Yeah. Io 22, how we gonna say?
Yeah.
No, 22 anni. I'm 22 anni. It's a pleasure to be here tonight to see you all, and it's okay. I finished my third year in my university in Gaza. Then we travel here to came here and to start over again here. It's really gonna be hard for us to be in another country away from our family, like leaving them behind you and start like your dream. The only thing you have carried on with yourself when you were traveling, we leave behind us our family, our home, our memories also. Just only our dreams is with us now. So hope we're doing it this time here in Italy.
Allora, devo tradurre di meno perché nel frattempo hai imparato l'italiano e anche Dima, come Hisham e come molti di loro, sono giovanissimi, sono del 2005, del 2006, alcuni, era il suo terzo anno di università, come i loro coetanei qui, e ha dovuto ovviamente interrompere gli studi e ci ha ricordato quanto è difficile lasciarsi alle spalle tante cose e portare con sé solo i propri sogni, lasciarsi alle spalle la famiglia innanzitutto, la loro terra, il loro popolo e anche i loro ricordi, la loro storia, e con le quali speriamo possano tornare a collegarsi quanto prima.
Grazie, thank you Dima and thank you Hisham. Dicevo prima appunto che questi giorni sono dei giorni particolari, complessi, abbiamo visto tutti le immagini da Sharm el Sheikh in cui è stato deciso che la guerra è finita e che è tutto a posto e che Trump è riuscito a mettere fine a un conflitto che durava da 3.000 anni, parole sue. E ovviamente la fine dei bombardamenti sulla striscia di Gaza è qualcosa di importantissimo, e chiunque in questa stanza e ancora di più a Gaza ha sicuramente tirato un sospiro di sollievo, però come vediamo in questi giorni, insomma, c'è stato il fuoco regge, ma ci sono un sacco di questioni ancora da risolvere, e soprattutto tutto quello che verrà dopo sarà ancora più complicato. Quindi volevo chiedere innanzitutto a Hisham e Dima come loro hanno accolto la notizia del cessate il fuoco e anche, insomma, i loro amici, la loro famiglia che resta nella striscia di Gaza, che cosa raccontano di questi giorni. So how did you what was your first thought when you learned about the ceasefire and how your family and friends back in Gaza tell you about these particular days?
Look, the first important thing and the highest priority for us when we left our families is just to know that they are safe. We all know the hard situation, living in tents, it's not easy. Also, there is nothing easy actually in Gaza. Also, the internet connection, I want to connect with my family, but it's hard, not all the time is available because it's rare to get high quality internet connection. But vice versa is here, you know, everything is easy here, everything is available here. Nothing is impossible, but everything is possible to achieve your dreams and so on. But as I told you, when the ceasefire assignment or agreement has assigned, so it was the first thing that made us relieve and feel relieved and maybe put more focus on our future. You cannot be stable when you are away from your family. We all know father, mother, sisters, and brothers. It's my family. It's my whole life. It's my whole life, especially my mother. My relationship with my mother is it's not normal. Really, it's not normal. So getting away from her to get education and to look forward, because we are in Gaza, not only me, Believe me, all the students in Gaza have the abilities to be and to achieve their dreams, but the situation has been forced to face the hard moments they lived, and I lived also, because 2 years I was there. There's nothing to give them the ability to do what they want, but believe me, they like catch the hope from any source just to achieve what they want. And also, trust me, their families are ready to tolerate the pain being there, to see their children away from them, just to see them happy achieving their dreams. So a lot of different feelings, a lot of different so we cannot express as we feel. But it happened. I'm away from my family. I try to contact them every time, many times per day. But still, I'm away. I cannot touch them. I cannot hug them. I cannot talk to them. I cannot see their eyes. My sister told me that my mother, when she wants just to say something to my brother, she didn't call him with his name. She called my brother Nur al-Islam, his name Nur al-Islam. She called him Hisham because she always thinking about me. Also because I am the first son for her. So, you know, the first son has a different feelings and relationship with his parents. This is maybe a simple thing from the things that I face every day because I'm here now. But we can tolerate, we can deal with it as much as we can. We hope to meet them safely and to see them in a better situation.
Allora, mi perdonerete, ma non sono un traduttore di professione, quindi provo a sintetizzare. Hisham parla perfino più di me e non era facile trovarne uno. Ho dovuto cercarlo in Palestina. E allora lui ha detto che ovviamente la loro, ci sono tante sensazioni diverse anche rispetto alla notizia della firma del cessate il fuoco. La prima cosa importante per tutti loro è sapere che la loro famiglia sta bene, che sono salvi, e quindi ovviamente questa è una buona notizia. E lui cerca, come tutti loro, insomma, di connettersi con loro il più possibile, anche se non è facile perché la rete a Gaza non è sempre presente. Quando per tutta l'estate io mi sono scritto con loro e ci aggiornavamo via WhatsApp, e a volte per intere ore non rispondevano, e noi eravamo molto preoccupati, non rispondevano perché cercavano la rete. Poi ci hanno mandato le foto dei posti dove andavano a prendere la connessione in mezzo alle rovine, agli ultimi piani di queste case. E poi Hisham ha ricordato il dolore, la fatica di lasciare le proprie famiglie, e ha parlato in particolar modo della mamma, del legame che ha con sua mamma, anche perché lui è il primogenito, del fatto che gli hanno raccontato che sua mamma chiama suo fratello con il suo nome quando lo chiama, e questo è un ulteriore segno del legame speciale che hanno, ma insomma della difficoltà di lasciare la propria famiglia, ma anche del fatto che le famiglie sono disposte ad affrontare il dolore di vedere i loro children, ha detto lui, i loro bambini, i loro ragazzi, ragazzini, perché sono questo, sono ragazzini, sono giovanissimi, anche se sono molto più grandi dei loro coetanei di ogni parte del mondo, sono disposti a pagare il prezzo di vederli partire per vederli felici, per vedere che possono realizzare i loro sogni. Ha ricordato Hisham, una delle prime cose che mi ha detto è: gli studenti palestinesi hanno una determinazione incredibile, dateci un'opportunità e non avete idea di che cosa faremo. E ha ricordato che a Gaza è pieno di studenti che aspettano solo di afferrare questa possibilità e di poterla mettere in pratica. E posso dire, lo state vedendo anche voi, insomma, che le ragazze e i ragazzi che stanno venendo qua e che noi abbiamo selezionato fra tantissime domande in maniera dolorosa e faticosa, perché non è stata la selezione più difficile della mia vita. I concorsi di solito sono diversi, qui si trattava di scegliere a chi dare una possibilità di salvarsi e a chi no. E le persone che sono venute sono ragazze e ragazzi straordinari. Questo non l'ha detto lui, lo dico io, ovviamente.
Dina?
Yeah. Very briefly. Sì? In very short words for our translator.
Or in Italian.
Okay. I don't think so. Okay. When I heard it for the first time, I was like, are you sure? Like, this time is gonna happen? Like, I've been there for 2 years and, like, are you sure this time? I've asked everyone I know, like, is there is bombing now or it's just done or everything is okay? Like, I wasn't sure at the first it's gonna happen. And when it's happened, I was like, until now, I'm not, like, it's very surprising. I'm still don't believe it. So, but I hope it will be for the end and peace come again and everyone lives in a good way, in a good life. Everyone really need to have a good life. Like, everyone is here have, I hope he have a good life here. So all Palestinian people also need to have like a real happy life there. And I hope so. Yeah. Translator.
Le voglio bene perché lei è stata più breve e ha detto che, che per i primi giorni, i primi momenti, insomma, non riusciva a credere e chiedeva anche, ed è vero, sono finiti i bombardamenti, e che poi è stata la reazione anche di noi, con molta meno giustificazione, ma insomma di incredulità e di preoccupazione, no? Anche da parte nostra, e si domandava appunto se fosse davvero così, e adesso sta cominciando a crederci, e però rimane sempre, come dire, sorpresa di questa cosa, perché significa, può significare anche per loro poter avere una vita dove le persone possono stare in pace e avere quello che noi abbiamo qua. Prima Hisham ricordava che qua è tutto facile, non è vero, ma è infinitamente più facile di quello che è a Gaza, dove tutto è molto difficile. E Dima ci ricorda che... No, a lungo, perché... To make more sense to your speech. E adesso mi ha interrotto, ci interrotto, e vabbè, avete capito, che direi che ci possiamo fermare qua.
E i racconti che in questi 2 anni sono arrivati da Gaza, prima all'inizio molto più difficile vedere, sentire quello che le persone dentro la striscia raccontavano, quello che i giornalisti palestinesi hanno raccontato per questi 2 anni di genocidio, e l'hanno raccontato a spese loro, sulla loro pelle, sulla loro vita. All'inizio era molto difficile, poi pian piano le immagini sono fluite, i racconti sono arrivati con più costanza e finalmente dopo 2 anni di genocidio anche le piazze si sono mobilitate e hanno iniziato a scendere in piazza, e in qualche modo è saltato un tappo di qualcosa che durava da troppo tempo. Dare forse il là o forse a fare da trade union tra noi da questo lato del Mediterraneo e la striscia di Gaza è stata effettivamente un'iniziativa della società civile, ancora una volta, come la Global Sumud Flottiglia, che come sapete, insomma, ha cercato di aprire questo corridoio umanitario, corridoio marittimo verso la striscia di Gaza, senza riuscirsi nel senso più pratico del termine, perché sono stati fermati e arrestati, ma forse un corridoio quantomeno di spirito, di anima, l'hanno aperto. E appunto, come dicevo prima, Paolo Romano, consigliere regionale, ha partecipato, si è imbarcato con la flottiglia, e volevo chiederti intanto quando è che hai deciso ok, adesso parto?
Intanto grazie per questo momento, e permettimi di dire che è davvero un po' quasi imbarazzante parlare di fronte a loro, perché quello che hanno visto loro è talmente più grande di tutto quello che abbiamo visto noi che ci vuole un grande rispetto. Thank you a lot for being here with your testimony. Io penso che tutti quelli che sono imbarcati sulla flottiglia l'hanno deciso nell'istante in cui hanno saputo della flottiglia, perché penso che tutti voi abbiate provato la stessa sensazione di impotenza negli ultimi 2 anni, un'impotenza che arrivava a essere una frustrazione che univa insieme rabbia, disperazione e davvero un senso anche di colpa occidentale, per non solo per quello che ha fatto il nostro governo, ma anche quello che ha fatto la società occidentale tutta in termini di doppio standard. Pensate anche solo a come i nostri media raccontassero nel dettaglio la vita degli ostaggi israeliani, giusto, ma non riuscissero a raccontare mai la vita di uno dei bambini o degli adulti uccisi e trucidati dall'esercito israeliano a Gaza con un doppio standard violentissimo. Quindi nell'istante in cui ho saputo la mozione della missione ho pensato vorrei imbarcarmi, e poi ho avuto l'opportunità di farlo per una serie di eventi veramente casuali che incrociano Masano Tariani, Cecilia Strada, una cena, una giornalista che era già a bordo, che pensava io fossi a bordo, Maria Elena D'Elia che aveva bisogno di rappresentanti istituzionali e una serie di concause. E però credo, ecco, che per tutti quelli che si sono imbarcati e per tanti che si sarebbero voluti imbarcare e non sono riusciti, il momento sia stato l'istante in cui abbiamo capito che c'era un'altra cosa che potevamo fare rispetto a quella che avevamo fatto. Avevamo fatto le piazze, per quanto riguarda almeno me, purtroppo non tutti, ma avevamo fatto quello che potevamo nelle istituzioni, mozioni che non erano state votate, un fondo regionale per la Palestina votato con Fratelli d'Italia al costo di sacrificare in quel documento le parole di verità sul genocidio pur di stanziare dei fondi per gli aiuti umanitari. Quella, anche quella cosa era fallita perché quel fondo è ancora lì, forse ora finalmente servirà per portare aiuti a Gaza, ma ovviamente quel fondo non è stato utilizzato perché non c'era un canale per arrivare a Gaza. Cosa ci rimaneva? Ci dicono potete usare i vostri corpi, prendete i nostri corpi, cioè a qualsiasi possibilità l'avremmo colta ed è stata la flottiglia.
Ci racconti che cosa è successo, soprattutto appunto quando vi hanno fermati, quando vi hanno arrestati, che esperienza avete vissuto?
Assolutamente sì, vi racconto l'arresto, ma faccio una piccola premessa,
certo,
che è il bombardamento
sì.
dei droni, perché
certo.
penso sia importante.
Sì.
Un governo alleato del nostro paese, della maggioranza dei paesi della flottiglia, vi ricordo flottiglia 44 paesi da tutto il mondo, più di 500 persone, ha bombardato con dei droni delle barche a più di 1000 km di distanza, più di 550 miglia nautiche. 1000 km di distanza sono la distanza tra Istanbul e Roma. Io non credo che il governo italiano, se Erdogan avesse bombardato delle auto sulla Salaria, avrebbe reagito insultando gli automobilisti sulla Salaria. Ecco, dal punto di vista del diritto internazionale, noi non avevamo nessuna differenza tra un automobilista sulla Salaria e una barca di civili che portano aiuti umanitari che si muovono in acque internazionali. Anzi, una ce l'avevamo. Israele è obbligata dal 2024 dalla Corte Penale Internazionale a aiutare e supportare qualsiasi aiuto umanitario per entrare a Gaza. Cioè, in teoria Israele sarebbe dovuto venirci a prendere e scortarci. E questo penso dica tanto davvero anche di come aiutarci magari a rompere il doppio standard, dimostrando che anche i nostri corpi non erano sufficienti di fronte alla violenza del governo di Benjamin Netanyahu. Ci hanno abbordato durante tutta la notte, cerco di essere davvero sintetico anche perché penso che debbano parlare loro, quindi vi dico le cose più importanti. L'abbordaggio è stato relativamente professionale, cioè ci hanno sbarrato la strada una dopo l'altra con queste fregate enormi, sono saliti a bordo i Navy Seals, avete visto le immagini, ci hanno puntato i fucili, ci hanno detto se non farete nulla, se farete tutto quello che vi diciamo non vi faremo del male, ci hanno di fatto confinato in una zona della barca, qualsiasi cosa volevamo fare, andare in bagno eccetera, dovevamo chiedere a loro, ma non ci hanno messo le mani addosso. Tutto questo è cambiato in maniera radicale 8 ore dopo arrivati al porto di Ashdod. Tutte le barche sono state abbordate e dirottate, cioè loro ci hanno portato in porto con le nostre barche. Da lì abbiamo vissuto 3 momenti che vi sintetizzo per davvero lasciare più tempo possibile a loro, anche togliendo diciamo la narrazione, cercando di stare all'osso dei fatti. Ci hanno sbarcati. Ci hanno messo a terra faccia in giù per 8 ore, chi muoveva la testa anche solo per guardare i suoi compagni veniva prima messo in ginocchio, a me è capitato, se lo faceva di nuovo veniva appestato. Il ragazzo turco che era seduto dietro di me, perché eravamo tutti in una griglia diciamo a distanza di un metro a chi avevamo dietro e davanti e ai lati, si è mosso, e io ancora di notte mi sveglio in questi giorni e sento esattamente le urla dei due che lo pestavano, le sue urla, i calci sulla cassa toracica, i pugni sulla testa, e mi immagino, pur non avendolo mai visto per un secondo, ma era a un metro da me, quindi sentivo tutto, esattamente ogni cosa di come l'hanno pestato. Da quelle ore in seduti o con la faccia a terra o in ginocchio ci hanno affidato a un soldato a testa che ci doveva portare a fare i controlli. Il mio soldato ha deciso che non mi avrebbe portato a fare i controlli. Mi ha detto I'm crazy, if you don't do what I tell you I'm gonna kill you, you are my little monkey. Sono pazzo, se non fai quello che ti dico ti ucciderò, sei la mia piccola scimmia. Mi teneva per le braccia, reclinato in avanti, con un braccio dietro la schiena, per cui mi teneva per la collottola, con le due braccia dietro, e lui mi portava da tutti i posti dove c'erano gli altri soldati, e io ero la sua scimmia. Cioè, cosa voleva dire? Che se lui diceva down, 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 up, down, io dovevo andare giù, 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 su, giù, come se fossi lo schienale reclinabile di una sdraio. Se non lo facevo, lasciava la mano e mi prendeva pugni in testa. Ha fatto questo per circa un'ora, facendo ridere un sacco di soldati che si divertivano. E la cosa che vi voglio comunicare, per comunicarvi che il tema non è solo il governo Netanyahu, è che non c'è stato un soldato o un membro delle forze di polizia che lo abbia fermato per tutta l'ora in cui mi ha fatto fare tutto il giro per presentare la sua piccola scimmia agli altri soldati, picchiandomi e ridendomi e ridendo di gusto, né per tutti i controlli dopo in cui lui ha continuato, mentre mi controllavano i bagagli, mentre mi spogliavano, mentre mi rubavano tutto quello che avevo, perché io sono tornato solo con questi occhiali e il mio passaporto, neanche le mutande che avevo addosso erano mie, mentre mi interrogavano senza un avvocato e mi chiedevano di firmare dei fogli senza un avvocato, mentre non mi leggevano neanche le mie accuse, quindi in totale negazione di qualsiasi stato di diritto, ha continuato a fare questo gioco finché io non ho avuto un attacco di panico. Questo è stato il porto. Poi siamo stati trasferiti in delle celle semoventi al carcere di massima sicurezza per terroristi nel sud di Israele, nel deserto, dove avete visto alcune scene di Ben-Gvir che ci dava degli uccisori di bambini ebrei, e io rivendico un ragazzo molto più in gamba di me che gli ha risposto «We don't like to kill babies of any religion or any country unlike you». Cioè, a differenza tua, noi non ammazziamo bambini, ma di nessuna religione e di nessuno stato. Lì ci hanno spogliato anche di quello che avevamo addosso, quindi della maglietta e dei pantaloni. Ci hanno tolto e buttato il tagliando di una busta in cui in porto ci avevamo messo i nostri averi più personali, facendoci credere che ce li avrebbero restituiti, e ce l'hanno buttato. E soprattutto ci hanno tolto le medicine, per cui noi avevamo nella mia cella c'era un signore di 73 anni italo-svizzero senza le medicine per il diabete, né l'insulina né il rilevatore di glicemia, che per due giorni non ha mangiato per paura di morire. C'era Mazen Otarianni, che conoscete, che ha 6 stent al cuore, a cui hanno tolto tutte le medicine per il cuore, dal bisoprolol alle cardiospirine al micardis e alle altre medicine. C'era un ragazzo nella cella di fronte con attacchi epilettici senza i farmaci epilettici. Non avevamo acqua potabile, avevamo solo l'acqua del piccolo bagno che c'era in cella. Io la prima notte erano in 10 in una cella da 8, la seconda in 20 in una cella da 8. C'era un water, un piccolo lavandino, e l'acqua che usciva era marrone e grigia, sapeva di ferro, di cloro ed era calda. Nelle celle non fortunate come la mia il lavandino non funzionava, e per 2 giorni e mezzo, 3 giorni, 5 giorni, a seconda di quando sono stati liberati, le persone hanno bevuto dalla stessa tazza del cesso da cui facevano i loro bisogni, perché quella era l'unica acqua a disposizione. Non hanno dato gli assorbenti alle donne, che si strappavano le magliette per fare assorbenti per le loro compagne. Ogni 2 ore, 3 ore al massimo, accendevano la luce da fuori, entravano aprendo la porta in assetto antisommossa, con uno che teneva un idrante, 2 che tenevano i fucili puntati in faccia, ti tiravano giù dal letto, soprattutto di notte per romperti il sonno, ti urlavano addosso, ti terrorizzavano e poi se ne andavano, semplicemente con l'obiettivo di rompere il sonno. E ne hanno fatte tante altre, tirandoci fuori, mettendoci in fila, se uno stava un po' fuori dalla fila era una scusa per tirarlo a terra e picchiarlo, che potrei raccontarvi. Ma il succo di tutto quello che noi abbiamo vissuto e del fatto che grazie a voi, questa è l'unica cosa che mi sento di dire in positivo, cioè noi siamo liberi grazie alle piazze, e questo è evidente, il succo è, e vorrei che questo fosse chiaro e da qui davvero mi taccio, che tutto quello che abbiamo vissuto è stato molto meglio del giorno migliore nella striscia di Gaza che un palestinese abbia mai vissuto. Noi avevamo comunque un tetto che non ci crollava addosso sopra la testa, sappiamo che la maggioranza delle abitazioni a Gaza non esistono, noi avevamo tutti i giorni cibo, uova marce, peperone con la muffa, ma c'era qualcosa da mangiare, noi avevamo tutti i giorni acqua non potabile, ma c'era qualcosa da bere, ma soprattutto noi avevamo tutti i giorni la certezza che le nostre famiglie a casa stessero bene e che qualsiasi cosa fosse successa a noi, anche nei momenti che ci sono stati in cui abbiamo pensato che potesse succedere il peggio, soprattutto per quelli che non avevano le medicine salvavita, i nostri cari sarebbero stati bene. E questo per noi è molto importante nella flottiglia, perché ci dice che se è stata una totale negazione di diritti umani che ci porta a denunciare per tortura l'IDF quello che noi abbiamo vissuto, quello che noi abbiamo vissuto è qui. Il giorno migliore di un palestinese a Gaza negli ultimi 2 anni è qui sottoterra. E questa differenza ci deve fare capire il doppio standard in cui viviamo. Anche chi ha messo il proprio corpo in mare per questa causa è stato nel privilegio, è rimasto nel privilegio. E noi abbiamo davvero bisogno di sottolineare questo doppio standard, perché altrimenti facciamo l'enorme errore di passare di aver fatto qualcosa per mettere la luce su Gaza, a fare qualcosa in cui la luce è su di noi, ed è quello che vuole Israele, è quello che vuole chi è contro un processo di pace lì, utilizzare noi come arma di distrazione di massa per parlare dei 40 eroi della tavola rotonda al posto che per parlare di Gaza. E questa è la testimonianza che noi stiamo portando. Quello che abbiamo passato è inaccettabile, ma non è nulla rispetto a chi sta a Gaza, e quindi il nostro ascolto e la nostra concentrazione, e per questo mi taccio, deve stare su chi è stato a Gaza, su chi ha visto tutto ciò, e non su di noi. Grazie.
Grazie. Ricordo a chi ci ascolta via radio che siamo in onda dall'auditorium di Radio Popolare, stiamo parlando di Gaza insieme a Paolo Romano, che ha appena parlato, consigliere regionale del PD, che è stato appunto a bordo della flottiglia, e insieme a Hisham e Dima, che sono arrivati da Gaza a inizio mese per studiare, e il professore Stefano Simonetta, che li ha portati qui grazie al programma della statale. Come diceva Paolo, il tema, la storia non è la flottiglia, ma la storia è Gaza, e questo è qualcosa che dobbiamo tenere a mente ogni volta che parliamo di qualcosa che gira intorno a Gaza, anche in questi giorni appunto, no, in cui si parla di molte cose, molti interessi, giochi geopolitici, eccetera. Ecco, la geopolitica cade veramente sotto i piedi quando si sentono veramente i racconti delle persone che hanno vissuto quello che hanno vissuto nella striscia di Gaza. Ed è per questo che se non è troppo doloroso, se non è troppo faticoso, chiederei a Dima e a Hisham di raccontare la loro vita in questi due anni, che anche la vita, diciamo, quotidiana, per quanto si possa chiamare quotidiana la vita che hanno vissuto in questi due anni. Ma if you like, if it's not too much hard for you, we'd like to know about your life in Gaza in these 2 years, your daily life, what you have experienced in these 2 years of genocide.
Hisham first. From where can I start? Okay, let's start when we were in our homes. Then the displacement. Our first displacement was from Rafah to Khan Yunis. Then when we were in Khan Yunis, for sure displacement camp in tents, we saw our home is bombed suddenly via one of the Israeli army videos. They recorded and published it. The Israeli army themselves. So we know about the destroying of our home suddenly. Actually, just to give you a brief knowledge about our life, we have had life, we have had homes, and our homes were not normal. It's multi-floor homes, wide and great, beautiful, and it cost also my parents a lot of years of working. My father is a dentist, my mother is a psychotherapist. I was in my medical school. My GPA in secondary school was 99.4. I ranked 7th on Gaza Strip. My sister is in the dentistry college. We have had a life. Our life was great. We were a distinguished people. But the war came and the displacement happened when we were in Khan Yunis. One of the hardest moments also, I cannot remember. After 2 days from receiving my acceptance email of the Ayubel scholarship, after 2 days, suddenly the army entered our displacement camp. That's why we left everything again and just run with our souls. And I told the professor Stefano about this just after 2 days from the receiving of the acceptance email. Then we displaced from Khan Yunis to Gaza. In Gaza, I saw, I was really, really near to a bomb that happened near to me, just 10 or 15 meters. That was good for me. I was not on the face of the street. I was just far away. So I saw children bleeding in front of my eyes. I saw people died immediately in front of my eyes. I hold these children to reach them to the ambulance and saw their souls get out of their bodies. I see this. I saw this. So after this, again, displacement also from Gaza to Khan Yunis. That was the last station for me before the evacuation process happened from Gaza to Italy. In a brief also, just the life in Gaza was only related about water, food, and you should tolerate to live in a tent, whatever the circumstances, the weather, whatever what happened, it doesn't matter. You only have a tent. You don't have anything, just a tent. So simply, this was our life in Gaza. I didn't mention also what happened about the education and the source of income and other stuff, but that's what happened.
Allora, Shama ci ha ricordato che la loro era una vita normale, una vita bella, vivevano a Rafah prima di essere deportati, costretti ad andarsene per una prima volta verso Khan Yunis, e avevano una bella casa, grande, in un condominio a molti piani, che la sua famiglia, suo padre è un dentista, sua mamma è una psicologa, avevano una neuropsicologa, avevano con i loro risparmi erano riusciti a comprarsi, e questa casa poi l'hanno vista distrutta dopo che erano stati costretti a lasciarla parecchio tempo dopo, in un video che l'esercito israeliano faceva delle distruzioni, dei bombardamenti, e poi sono stati costretti a muoversi più volte. Ogni volta la loro vita era in una tenda, da Khan Yunis verso Gaza e poi da Gaza di nuovo verso Khan Yunis. Questa cosa ce l'hanno raccontata un po' tutti loro. Io li seguivo sulla mappa, mi segnavo, ho imparato la geografia della Palestina e mi segnavo dov'era ognuno di loro, ne abbiamo una ventina là, e ogni volta che li spostavano spostavo la mia puntina, e a un certo punto ci si rendeva conto che era come se il gioco fosse farli spostare da un posto all'altro e dall'altro a quell'altro, e spostare gli uni in una direzione e gli altri nell'altra, in un'assurdità dell'orrore che è una delle tante cose che abbiamo visto in questi mesi. E Hisham raccontava anche che due giorni dopo aver ricevuto la mail che gli abbiamo mandato noi, in cui gli comunicavamo che aveva vinto la borsa di studio, è stato spostato ancora una volta, e che in quei giorni, lui tra l'altro mi ha scritto subito dopo questa cosa che era successa, una bomba è caduta vicinissimo a lui, a 10-15 metri da lui, e ci sono delle persone che sono morte, ci sono dei bambini che sono morti, e lui, che è un medico, è già un medico in realtà, Hisham studia medicina ma è già un medico, ha fatto l'apprendistato più terribile che si possa immaginare, aiutando là in quello che resta delle strutture ospedaliere, ha raccolto questi bambini che sono morti fra le sue braccia. E poi ha aggiunto che a Gaza la vita adesso, non la vita come era, la vita bella da cui è partito, ma la vita di questi ultimi anni è acqua e cibo e acqua, e non c'è spazio né tempo per altro, l'unica cosa che si ha è una tenda, qualsiasi sia il tempo, e naturalmente questo non lascia spazio, fra le altre cose, alla possibilità di studiare.
Can I talk briefly? Speechless for me, but it was difficult, it was hard, it was not easy at all. We lost a lot of people in this war, family and friends, a lot of members in our family and also our friends. It wasn't easy. Maybe this, I don't want to talk more, but it was hard to all of us there in Gaza to live. We will not and we will never get used to this again and again. And we hope this time is never happen again to anyone. Like, lose someone in your life, it's difficult and hard to get used that this one you're not gonna meet him again in this life. It's hard to us to get used.
Allora, Dima in poche parole ci ha detto soprattutto che gli ultimi tempi lì, gli ultimi anni lì sono stati tempi di perdita di parenti, di amici, di persone care, e che è una cosa a cui non ci si abitua e non si abitueranno mai, e nemmeno quando poi la vita può diventare diversa. Io voglio solo aggiungere che quello che Hisham e Dima stanno raccontando lo stanno raccontando anche per i loro compagni e le loro compagne. C'è Abd, c'è Nur, c'è Roa, c'è Mohamed, c'è Mustafa. Io voglio ricordarli tutti perché loro parlano per tutti, e ci sono i ragazzi e le ragazze che sono là, che aspettiamo a breve, che andremo a prendere presto, e poi quelli che andremo a prendere la volta successiva. E voglio anche ricordare che la radio è il primo posto che ha parlato di loro, ha pubblicato i video che loro ci avevano mandato, dei piccoli video che alcuni di loro ci hanno mandato quando ancora tutto sembrava quasi impossibile, e quindi è molto bello stasera essere qua. So che loro sono venuti anche per riconoscenza, perché quando io ho mandato loro il link, insomma, di quello che avevate pubblicato sul vostro sito, la loro gratitudine era molto grande, e quando gli ho detto che avevamo ricevuto questo invito è stato un po' come tornare, non dico a casa, ma in un posto che li ha accolti quando ancora non li aveva accolti nessuno. E è una delle tante cose belle di questa radio, tantissime.
Grazie, insomma è sempre difficile poi fare domande dopo questi racconti, ma insomma è stato anche complicatissimo riuscire a farli uscire da Gaza. Sappiamo appunto che una delle cose assurde è che non si può uscire da Gaza, e quindi anche portarli in Italia, nonostante avessero vinto delle borse di studio, è stato complicatissimo. Se ci vuoi anche raccontare questo, come insomma tutto il processo, come siete riusciti poi a arrivare qua.
Sì, è stato molto difficile per loro, che aspettavano e che ci scrivevano ogni giorno dicendo no, ogni due o tre giorni dicendo scusi se insisto, mi chiedono i miei amici quando arrivate, quando possiamo uscire, quanto ci vorrà, quando possiamo iniziare il semestre, quando è apparso chiaro che non sarebbero riusciti a partire prima dell'inizio delle lezioni. Loro ci hanno scritto e ci hanno detto possiamo iniziare a studiare, ci mandate le lezioni, ci mandate i materiali, quando abbiamo la rete proviamo a scaricarli e a studiare. Io l'ho trovata una cosa meravigliosa, e lì ho pensato che il governo e l'esercito israeliano avessero perso, perché quando i ragazzi sotto le bombe dicono oggi comincia il semestre, ci mandate le lezioni, si perde, non si può vincere contro un esercito di pace di questo genere, che chiede semplicemente di studiare, di costruire il futuro della propria terra, del proprio popolo. Non siamo noi. E è stato molto difficile, e appunto soprattutto per loro che hanno aspettato, abbiamo aspettato mesi. Loro hanno ricevuto le mail che dicevano siete borsisti dell'Università degli Studi di Milano nella seconda metà di luglio, e siamo riusciti a uscire la notte fra il 29 e il 30 di settembre. Sono riusciti a uscire, io avevo la fortuna di aspettarli in Giordania, dove avevo promesso loro che sarei andato a prenderli, ad abbracciarmeli uno a uno, ed è stato uno dei giorni più emozionanti della mia vita. È stato fatto un grande lavoro, soprattutto da parte delle nostre autorità diplomatiche, che sono partite con una certa lentezza, ma poi hanno recuperato, e non era semplice per tante ragioni, alcune delle quali non ci aspettavamo. Non solo non era semplice ottenere l'ok da Israele, ma non era nemmeno semplice, non è stato semplice ottenere dalla Giordania la possibilità di usare quel canale per uscire. E le autorità italiane hanno scelto di creare un corridoio apposta per studenti universitari perché potesse poi essere utilizzato regolarmente. Così sta succedendo, e questa è una cosa estremamente importante, perché una volta che c'è un corridoio ufficiale è aperto, e salvo difficoltà particolari rimane aperto. La prossima settimana arriveranno anche a Milano altri studenti, e questo è estremamente importante. La cosa più difficile, ma forse poi la farei raccontare a loro, è stata la notte in cui loro sono partiti, perché loro ci hanno messo 25 ore per arrivare dalla zona di Khan Yunis ad Amman. Noi eravamo là a leggere i loro messaggi, ed è stata una notte lunghissima, anche perché loro hanno avuto più volte paura che dovessero tornare indietro. Però questo magari lo farei raccontare a loro.
Would you like to say something about the night of the evacuation?
the travel from Khan Yunis to from Gaza to Amman and from Gaza to Allenby Bridge.
What happens? Yes. Like in Gaza.
Yeah. No. Do you know the fact of the that they shoot on yeah. you and what do you like? Only what you like.
Okay. Let's talk about the 25 hours in a bus, trapped in a bus in Gaza, just to get to the station, which normally take 1 hour to arrive. Yes, the evacuation should start at 2 a.m. At night, but the green light, we have been trapped in the bus. We cannot go out, but the green light comes at 5 and 12 minutes a.m. to move. Then the driver moves a little, then stop. Yeah, because this is the Israeli instructions. You cannot do anything different. A little and stop, a little and stop. And each stop costs us like half or hour and a half. Yes, without any reason, without any reason. They made the driver to enter the street, which in the previous day, they bombed a building which closed the street. So they made him to enter the street immediately just to like make an obstacles of our evacuation. So we should wait another hours to get anything to move this away from our route. Then when this happened, there was like some shooting, so the situation become dangerous and not safe. Red Cross, they were not, they have no any guarantee to continue with us, so they decide just to leave us. Then we spend like 5 hours seeing our dream and our evacuation process and our future gonna be canceled, and nothing happened. We just see everything is going to be canceled. The evacuation process is going to be canceled. Until the Italian consulate make communication and say move, we have organized. Then when we moved, another shouting on the bus directly. So move back again. And then Italian consulate make another communication. So all of this, what I said in just a minute, cost us 25 hours in a bus. 25 for a 1 hour travel in a car, 1 hour just to reach Karmel Bousselem cross. It's not necessary to say after getting out of Gaza a freedom become available, we start to feel freedom. And actually when we arrived here in Italy also, we feel the meaning that the person, when he gets all of his human rights, which should be normal. It should be normal. But when you are stolen since you were a child, and you raised up in this situation, but all the time we know that there are human rights, and that's the reason why we fight for our human rights. That's what we want. This is what we want. It's not an impossible thing. We want our rights. So then from Gaza, for sure, to Amman. And from Amman, we spent 24 hours and we met the Prophet Stephen there. It was a really nice moments with him. And then from Amman to Italy, we arrived here in Milano. And start our journey, start a new chapter in our life, a great chapter, distinguished, unique chapter. We trust in ourselves, and we know we trust also you all, and we know that our university and the Italian government, which gives us the scholarship, it trusts us that we will be the establishment to our country, the next generation and the future for our country, because as you know, the war was a cause of missing a lot of people, doctors, teachers and engineers and so on. So we should compensate these missings. So that will happen.
Eh, Hisham ha ricordato che ci hanno messo 25 ore appunto per arrivare da Gaza ad Amman, e soprattutto il primo tratto è stato lunghissimo, un tratto che di solito richiede un'ora. Loro erano scortati dalla Croce Rossa, come era stato da come da accordi, però le cose si sono subito messe in maniera difficile, perché continuamente l'esercito israeliano costringeva l'autista a fermarsi, ovviamente via radio, e poi a ripartire. E poi a un certo punto sono stati costretti a passare da una strada dove c'era stato un bombardamento nei giorni precedenti, e quindi c'erano i resti di una casa lungo la strada che rendeva impossibile passare. Quindi hanno dovuto aspettare delle ore perché arrivasse un mezzo che rimuovesse i detriti, perché il percorso potesse continuare. C'erano già stati spari prima, poi ce ne sono stati degli altri sul bus su cui tra gli altri Dima e Hisham viaggiavano. E a quel punto la Croce Rossa, la scorta della Croce Rossa, ha detto che non c'erano più le condizioni di sicurezza e quindi ha lasciato il convoglio, se n'è andata. E loro sono rimasti fermi per un lungo tempo, con il terrore di vedere i loro sogni, il loro futuro e i loro desideri svanire, di dover tornare indietro, cosa che non è accaduta, perché il Consolato Generale di Gerusalemme, nostro italiano, ha chiamato gli autisti dopo aver naturalmente parlato con l'esercito israeliano, e ha detto loro con fermezza che c'erano le condizioni di sicurezza e che avrebbero dovuto continuare. E aggiungo io, non l'ha detto Hisham, ma trovo doveroso dirlo io, che in quei tre giorni in cui io sono stato là, tutto quello che ho visto fare dalle donne e dagli uomini del nostro Stato mi ha reso molto orgoglioso di essere anch'io. Sono un insegnante, insegno all'università statale, quindi parte di questo Stato, perché ci sono, al di là di quello che il nostro governo ha fatto o non ha fatto, ma ci sono una quantità infinita di persone che in quei tre giorni hanno fatto cose incredibili per loro e li hanno accuditi. Poi lungo tutto il viaggio, tutte le persone che abbiamo incontrato, militari e non, personale diplomatico, persone della protezione civile, della guardia di finanza, con un'attenzione, con una cura che davvero mi ha riconciliato un po' con... mi ha reso patriota, nell'unico senso in cui questa parola mi è simpatica, non in quello che viene usato comunemente. Tutto questo è mio e non di Hisham, non gliene vogliate. E poi loro finalmente sono ripartiti, e quando hanno potuto raggiungere il passaggio fra Israele e la Giordania e poi Amman, si sono sentiti salvi, si sono sentiti liberi. E Hisham ha aggiunto che poi questa cosa è cresciuta ancora di più dopo il viaggio da Amman a qua, arrivando qui, perché qui si sono sentiti in un posto dove si gode di tutti i diritti, e i diritti che tutti dovrebbero avere, e che per questo è un capitolo nuovo della loro vita che inizia, un capitolo che loro vogliono vivere. Questa è una cosa che mi dicono da sempre, da quando ci conosciamo, che vogliono vivere anche per diventare quei medici, quei giornalisti, quegli economisti, quegli insegnanti, quegli infermieri, che quei giornalisti che non ci sono più, perché ci sono state continue perdite, continui massacri di tutte queste categorie, alcune delle quali sono state colpite sistematicamente, e loro, fa parte del loro sogno riempire quegli spazi e quindi dare anche un senso a quelle perdite, se è possibile farlo.
Siccome abbiamo solo 5 minuti, perché appunto siamo anche in onda, quindi abbiamo poco tempo, però quest'ultima cosa che ha detto Hisham mi ha colpita molto, sul fatto di impegnarsi qui per ricostruire la società di Gaza poi, e andare a riempire quei buchi che sono stati lasciati in questi due anni. Quindi vorrei chiedergli, nel poco tempo che abbiamo, quali sono i vostri progetti per il futuro, le vostre speranze, i vostri sogni da qui al futuro? So, because you said you'd like to fill the void that was left in Gaza in these 2 years, and this impressed me, because it's something that it means you want to rebuild the Gaza society that has been broken in these 2 years. So I wanted to ask both of you, what are your dreams and your planning for your future from now on?
Okay. My dream to continue my my program of dentistry here and get a lot of information here to do it there in Gaza, to get a new building there, to get a new information, to the education there, to be more good than now, of course. So what I'm gonna learn from here, I'm gonna learn it there to my friends, to my family, to there, to all the people who are there. So everything, I'm gonna take it with me like a seed there to be again there.
Thank you.
E Dima ci ha detto che il suo sogno è completare il suo percorso di studi in odontoiatria e farlo per tornare là, ma farlo per là, per le persone che là ne hanno bisogno e per ricostruire anche le scuole che insegnano questa disciplina, per praticarla e per piantare il suo sogno. È una sorta di seme da piantare in quella terra.
Okay, for me individually, the first thing is being here and complete my education and high quality education, for sure. It gives a source of happiness to my family, which is the most important thing, because giving happiness to my family in specific and to Gaza's people is very important, because 2 years with sadness, with suffering. So that for sure. When I get a high quality education here in Italy, as I said, I'm gonna compensate the missing in the medical stuff in Gaza, because now there is no hospitals, there is no buildings, the doctors are rare, so we really need to rebuild all the buildings and also the medical stuff. Maybe I become not also a surgeon. Actually, my dream is to become a surgeon. I don't know yet, neurosurgeon or a cardiosurgeon, not yet. I'm confused between these. But for sure, after getting a specialization, maybe I become also a doctor in university and give an education for another student. So this scholarship not only make a person who gonna benefit only his countries or sick people, for me, because I'm a medical student, no, I'm gonna become a teacher or a professor to give education to Gazan students in Gaza, because it's a must to make the education process to complete in Gaza. Because as I said, all of Gaza students want to complete their learning and education and achieve their dream and build their future and build their country. So it's a complete process. I'm a part of this process and a project to not only to give an establishment to the country, but also to grow up with our country. Thank you.
Allora, abbiamo 15 secondi. Proseguire e completare i suoi studi e così rendere felice la sua famiglia. E poi tornare e non solo diventare un chirurgo, deve ancora decidere che cosa, ma insegnare medicina e chirurgia per i ragazzi e le ragazze che sono là e che hanno voglia di fare un percorso analogo.
Also, I want to say that we are lucky to have our supporter and our amazing and handsome professor Stefano with us today and all the time.
Shukran.
Grazie. Thank you Dima, thank you Hisham, grazie professor Simonetta,
prego.
Grazie Paolo Romano e grazie a tutti voi per essere stati qui questa sera e grazie a chi ci ha ascoltato in radio e, insomma, e abbonatevi a Radio Popolare. Don't miss me.
you.